Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao podascoltatori della Fisica di Polibio e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio parleremo dell'effetto tunnel, che si manifesta come conseguenza dei principi della meccanica quantistica e consente di raggiungere zone altrimenti inaccessibili secondo la meccanica classica. Questo fenomeno è alla base di vari meccanismi che consentono all'universo di esistere. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Ed eccoci live, anche questo sabato, sempre meccanica quantistica. L'idea era oggi di affrontare brevemente quello che è una delle conseguenze macroscopiche più eclatanti del mondo microscopico, ossia appunto quello dell'effetto tunnel nel contesto della meccanica quantistica. Il sottotitolo è utili impossibilità, nel senso che classicamente sarebbe impossibile, ma è utile perché per parastrale, quando Homer va nello spazio, questo Homer ci serve per vivere, nel senso che tutta l'universo, anche in base al principio antropico, si basa su questo effetto qua, o comunque una grossa parte. Tanto per cominciare, lo vedremo tra poco, la fusione nucleare delle stelle. Saluto Rob San Giovanni e tutti quelli che ovviamente ascoltano sia online che poi offline nella registrazione, e appunto vediamo un po' da dove nasce. In realtà l'avevamo visto già la volta scorsa, nelle puntate precedenti, quando si era fatto il principio di determinazione di Heisenberg. E se volete, questo qui si può vedere come una conseguenza principale, diretta, del principio di indeterminazione di Heisenberg, perché in pratica l'effetto tunnel, ossia, se torniamo alla slide precedente, l'idea che una particella possa passare e trovarsi in una regione di spazio dove non ci potrebbe arrivare, è legato proprio appunto all'indeterminazione che gli permette di sorpassare la barriera di potenziale. Saluto anche Rosa e Giuseppe. Appunto, in questo caso Heisenberg dice che l'incertezza sull'impulso o sulla posizione maggiore di h tagliato mezzi, quindi la mia funzione d'onda ha una certa inconsistenza, descritta dall'equazione ovviamente, e oppure per un breve tempo io posso passare la mia barriera di potenziale e ritrovarmi in un punto non altrimenti raggiungibile. Non mi ricordo già perché la vecchiaia, se ho salutato Rosa Giuseppe, ma sicuramente non ho salutato Tropicale e Blue Marble. Allora, parte il principio di indeterminazione di Heisenberg, l'idea è questa: io ho una regione di spazio dove ho le mie particelle, classiche o quantistiche come funzione d'onda, ho una barriera di potenziale, quindi ho una regione dove c'è un potenziale coulombiano, ossia un campo elettrostatico o anche un muro, se volete, in contesto macroscopico. Vorrei sapere se riesco ad arrivare da quest'altra parte. E ovviamente nel caso della meccanica classica, se ho un'energia superiore a questo potenziale, ci vado tranquillamente, è poco meno di un bump, di un bozzetto sulla strada, la mia macchina lo passa tranquillamente. Se la mia energia è più bassa, non si passa e si rimane tutto a sinistra. Nella meccanica quantistica ovviamente le cose non sono così nette e tagliate e sharp, ma appunto c'è una probabilità di transire dall'altra parte. Questo è il disegno che avevo fatto vedere anche l'altra volta, sempre preso da Wikipedia. Allora, l'idea è che io a sinistra ho la mia regione dove vado a localizzare le mie particelle, a destra c'è una regione, al centro c'è una regione di appunto una barriera di potenziale, e a destra mi ritrovo una regione in teoria classicamente inaccessibile, ma quantisticamente accessibile. Visto che tutte le particelle, tutto ciò che costituisce l'universo è fatto appunto di curve, di funzioni di probabilità, il cui modulo quadro della funzione d'onda, la funzione d'onda, il cui modulo quadro è la probabilità di trovare in un certo punto o no, lo devo descrivere da onde, devo risolvere l'equazione di Schrödinger e viene appunto fuori un andamento del genere che cercheremo di andare a vedere un po' più in dettaglio. In sostanza, a sinistra della mia barriera di potenziale, ricordiamo che questa ampiezza qui, o il modulo quadro di questa, è la probabilità di trovare la particella in un certo punto. Ricordiamo che appunto se la scatola è infinitamente alta e il potenziale è infinitamente insuperabile, come le corde di chitarra, la funzione d'onda deve valere zero in questo punto qui e deve valere zero in questo punto qui. Quindi abbiamo la discretizzazione degli stati, abbiamo solo alcune o armoniche, alcune onde che possono risolvere l'equazione di Schrödinger data la grandezza del potenziale, e vi sono tutti felici e contenti, lo risolvo. Se c'è il potenziale, se c'è una barriera di potenziale, la probabilità è non nulla, infinitesimale, come dice Rob, saluto anche Andrea e Bruno, infinitesimale, ma c'è. Notate che questa qui ovviamente è disegnata in blu, ma non ha senso, cioè il colore è irrilevante. Questa qui è la probabilità di trovare la mia particella dentro la barriera di potenziale. In realtà posso fare anche il teletrasporto quantistico, tipo Star Trek, quando andavano male le cose e si trovavano si ritrovavano all'interno del pezzo, all'interno del muro, col braccio all'interno del muro, e soprattutto riesco a passarla. L'altro punto essenziale è che, se volete, questo raccordo qui, che tra l'altro è un'esponenziale negativa, raccorda le due regioni di spazio, ma proprio perché scende esponenzialmente e la discesa è tanto più alta, tanto più grande è tanto più ampia la barriera di potenziale, tanto più alta è, tanto più bassa è la probabilità di ritrovarmi la mia particella dall'altra parte. La probabilità, infatti, è l'altezza di questo, il quadrato, a seconda se qui nel disegno si è fatta la funzione d'onda o il quadrato, ma insomma non cambia niente, l'altezza di questa quantità qua, vedete che è molto più bassa, ed è si è abbassata di quanto, di tanto più si è abbassata, tanto più ampia è la barriera di potenziale o tanto più alta è la barriera di potenziale. L'energia a destra però è la stessa, l'energia è data dalla distanza tra le creste dell'onda, se volete è la distanza per fare un'oscillazione completa, o il doppio dal massimo al minimo. Oggi sono raffreddato, scusate, un po' di tosse. Quindi la cosa importante è dire che l'energia si conserva sempre a tempi lunghi, si viola quando, se la vediamo come Heisenberg, quando dico guarda, io dovrei stare qua, ma visto che nessuno mi controlla, per un breve periodo io posso stare dove mi pare, tanto più lontano, tanto più improbabile, però posso anche stare qui dentro, ma a di più posso stare qua giù. Se questo è l'indeterminazione di Heisenberg, però se vado a fare la misura, la mia indeterminazione, la virtuale, diventa reale e posso trovare la particella qua. Se mi chiedo qual è la probabilità con cui posso trovare la particella a destra del muro di potenziale, si fa il conto, non lo faremo perché insomma preferiamo vivere, però si fa il conto, è più bassa, però c'è, e quindi se io poi vado a dire guarda io ho la particella che ho messo qui, mettiamo, vediamo che succede se la misura di qua, la prendo e la trovo. Questo se si muovesse, eccolo qua, questo sempre preso da Wikipedia, è la trasmissione attraverso una barriera di potenziale infinitamente alta, quella che si chiama delta di Dirac, cioè un oggetto molto molto piccato. L'ideale è che voi andate a stringere questa barriera di potenziale e via via che la stringete la alzate fino all'infinito, ma è un caso particolare, in realtà non cambia nulla. In questo caso l'onda viene da sinistra, sbatte contro la barriera di potenziale, vedete c'ha una serie di risonanze, non è banalissimo risolvere questa equazione, ma è una cosa che si fa al primo anno di meccanica quantistica, il primo corso di meccanica quantistica, e poi c'è una probabilità che se ne vada a destra e una probabilità che se ne ritorni rimbalzando a sinistra. Il rimbalzo a sinistra è la pallina che io faccio sbattere contro il muro, quella mi ritorna indietro. La prosecuzione oltre la barriera viene data dalla meccanica quantistica e dire guarda io posso per un attimo posso violarti e passo ad andare dall'altra parte. Notate che va ricordato che finché uno non fa la misura la particella sta dove le pare, la particella può stare in qualunque punto sia a sinistra che a destra, cioè non è che ci sono due particelle, una che va a sinistra e una che va a destra, c'è una funzione d'onda che appunto il cui quadrato descrive la probabilità che dopo in questo caso di barriera di potenziale diventa equiprobabile dopo che ha passato la barriera di potenziale, e io posso trovare il mio oggetto o a sinistra o a destra con equiprobabilità. Saluto anche Ferruccio. E vabbè, qui in teoria uno si dovrebbe mettere a fare il conto. Ovviamente appunto non c'ha senso fare il conto, però è un conto relativamente facile, vale solo la pena vedere come viene schematizzato. Perché in pratica, di nuovo, questa qui è l'equazione di Schrödinger. P quadro, galileiano, l'equazione di Schrödinger non è relativistica, quindi un mezzo mv quadro che in termini quantistici si scrive come P quadro su 2m. Se ricordate, il P, l'impulso, m per v, è dato da h tagliato per la derivata dello spazio una volta. P quadro in virtù di tutta una serie di trucchi geni matematici diventa la derivata seconda, che non è la derivata, se volete la derivata applicata due volte, e quindi questo qui è l'impulso, è uguale all'energia della particella e poi c'è il potenziale. In realtà questa cosa qua si chiama Hamiltoniana della particella, è l'Hamiltoniana classica o quantistica, è un modo per risolvere l'equazione nel modo sia quantistica che classica, nasce dalla meccanica classica. Vuol dire semplicemente la mia energia è data dalla somma dell'energia cinetica e di quella potenziale, quindi non è nient'altro che l'energia classica delle medie del liceo, scritta però in termini hamiltoniani, cioè da Hamilton. Sono due i modi di rappresentare queste cose, di Hamilton e di Lagrange, sono equivalenti, e poi riscritta in termini quantistici, cioè a posto di un mezzo mv quadro p quadro su 2m più v più il potenziale lo scrivo in termini di operatori, però tutto torna perfettamente, e questo è sorprendente tra l'altro, il fatto che tutta la matematica sviluppata, l'abbiamo detto tante volte, per la meccanica classica mutatis mutandis viene applicata e applicabile tranquillamente per la meccanica quantistica. In realtà non c'è da stupirsi troppo, perché è il contrario, visto che alla base di tutto l'universo c'è la meccanica quantistica, quella descrive anche nel limite classico i fenomeni classici, quindi è chiaro che quello che funziona per le funzioni di probabilità vale anche per le palline fisiche dell'epoca vittoriana, ma insomma non è poi così ovvio. Comunque sia, questa qui è l'equazione, il potenziale vale 0 a sinistra, vale V0 in questa regione qua e vale di nuovo 0 a destra, quindi devo dividere le mie pezzi di spazio in tre regioni, x minore di 0 sia a sinistra della barriera di potenziale, x tra 0 e a ossia nella barriera di potenziale, e x maggiore di a ossia a destra della barriera di potenziale. Ci devo mettere questi tre pezzi, in questi due casi qui non c'è il potenziale, non c'è v, quindi abbiamo la particella libera, abbiamo l'oscillazione libera di particella, può essere fatta anche che si estende all'infinito, cioè non c'è un limite, oppure può essere richiusa agli estremi. Le equazioni, le soluzioni sono sinusoidi, cioè sono onde, che però l'abbiamo visto qualche volta, scusate, l'abbiamo visto qualche volta, per semplicità invece di scrivere seno più coseno lo si scrive come E alla I, E alla I, l'esponenziale di una quantità immaginaria. E il famigerato E alla I pi greco uguale meno 1, ossia l'equazione viene decantata come un'equazione mistica, eccetera, eccetera, però in effetti è interessante perché il numero di Nepero elevato alla quantità immaginaria radice di meno 1 per pi greco è proprio uguale a meno 1, oppure E alla I pi greco più 1 uguale a 0. È interessante perché compatta tutto lo scibile matematico dal calcolo appunto probabilistico infinitesimale, la quadratura del cerchio e così via. Comunque sia, pragmaticamente è un modo compatto, perché se no qui dovrei scrivere coseno di omega t più fi più seno di omega t più fi e altre queste, verrebbe una cosa lunghissima. È più semplice scritto così, ed è anche interessante perché se l'esponenziale è con la i davanti, immaginaria, sempre per una serie di motivi matematici semplici, insomma, di trigonometria, sto descrivendo l'oscillazione. Se invece questo k diventa immaginario, lui, abbiamo i al quadrato diventa meno 1, e quindi posso descrivere tranquillamente l'esponenziale. Quindi in realtà questo formalismo con la esponenziale è molto comodo, perché riesce a descrivermi sia il regime di oscillazioni seno-coseno che ho a sinistra, sia il regime di decrescita esponenziale che mi trovo al centro, che poi a destra. Quindi è molto comodo. In realtà molto del misticismo che si trova in queste cose matematiche è legato solo alla pura e mera comodità di scrivere i conti in maniera più compatta possibile. Se ricordate l'apoteosi, lì si ha in relatività generale, dove c'è tutto un tripudio di indici munnu, perché, e neanche si scrive la sommatoria, perché se stessi a fare la sommatoria già vengono cose di 900 pagine libri e vengono cose gigantesche. Comunque sia, questi qui sono i tre pezzi delle funzioni d'onda. Ricordiamoli: left, center e right sono le funzioni d'onda. Se io faccio il quadrato, ho la probabilità, se vado a fare la misura, di trovare la mia particella in un certo punto. Questi sono i numeri, questi k che sono le oscillazioni, ossia com'è la frequenza dell'oscillazione. A sinistra e a destra è proprio l'energia della particella, parte la massa e così via, ma insomma dipende dall'energia della particella. Qui dentro è l'energia della particella meno V0, perché comunque sì, Heisenberg, sì, indeterminazione, sì, quello che volete, ma la descrizione della funzione d'onda è che se io sto qui dentro, la mia energia complessiva è la mia energia cinetica meno quella potenziale, che di nuovo è un'altra riscrittura di questo, perché se volete avete portato questa V qui a destra. Salutiamo anche Raffaele. E il risultato è che, vabbè, classicamente tu non passi, non puoi passare alla Gandalf nel Signore degli Anelli, nella Compagnia dell'Anello, quantisticamente sì. Questo T è la probabilità di trasmissione, ossia la probabilità complessiva di trovare la mia particella a destra della barriera di potenziale, dipende da una serie di parametri, dipende da quanto è V0, dipende da quanto è grande la barriera, dipende da una serie di cose, però la cosa ed è espresso in termini del rapporto tra l'energia della particella e V0, ossia se l'energia della mia particella è proprio pari a V0, vuol dire che la mia energia è proprio pari a questo oggetto qua, ci vado volo radente, ovviamente identico, non puoi, solo di meno o di più, comunque sia volo radente. Se sono classico e la mia energia è inferiore del potenziale, la mia probabilità di transizione è 0, questa tratteggiata è quella classica, diventa istantaneamente 1 appena un'energia, uno zinzino un pochettino superiore a V0, quindi questa quantità qui è maggiore di 1 e ovviamente è sul passo proprio, non te vedo proprio. Cioè, se io ho un'energia superiore, la mia pallina ci passa sopra e prosegue. Ovviamente in caso della meccanica quantistica ci sono tutti quei conti lì che abbiamo saltato a pie pari, ma la sostanza è che, ad esempio, nel caso di una delle prime soluzioni, ci sono varie soluzioni anche lì a seconda delle onde, e la probabilità è non nulla anche se la mia energia è una frazione ridicola. Prendiamo anche un decimo della barriera di potenziale, la mia probabilità di trovarla a destra è del 10%, anche il 5%, ma non è un numero bassissimo. Più mi avvicino alla energia della barriera di potenziale, maggiore è la probabilità e maggiore è l'idea che non ti vedo quasi, non ti vedo più o meno, e quindi passo e arriva fino al 70%, l'80%. Se poi sto oltre, arrivo sempre più in alto ed è sempre più probabile trovarmi dall'altra parte. Paradossalmente è il contrario, cioè io ho un'energia, mettete qui, due volte superiore a quella del potenziale, e la barriera di potenziale che tu in classicamente avresti passato senza colpo ferire, dici no, ma sai che c'è? Io torno indietro. E come i matti e 100 cancelli, no? Vi ricordate la vecchia barzelletta che i matti devono uscire dal manicomio, scavalcano 99 cancelli, hanno 99, sono troppo stanchi e dicono vabbè, senti, torniamo indietro. Gliene mancava solo uno per uscire, se ne rifanno altri 99. Anche qua, cioè, tu c'hai il doppio dell'energia, la tua energia è il doppio di quella della barriera di potenziale, quindi staresti qui su, in questo grafico, e dici, sai che c'è, mi ho visto sta barriera, ma torniamo indietro, e rimbalza. Notate, infatti, che le onde non sono tre, dovete scrivere per avere la soluzione generale, sono sei pezzi, perché è l'onda che va in avanti e l'onda che va indietro. Infatti, se ci fate caso, qui c'è più e qui c'è meno, il meno è per dire vado indietro, lo stesso per questa. Io potrei avere la mia funzione di probabilità che passa qui e sta dentro, al momento di uscire di nuovo dice sai che c'è, io non esco, io ritorno indietro, e qui o decidete di andare avanti oppure decidete di ritornare ancora una volta indietro. Se volete, è reminiscente dei maledetti per modo di dire, diagrammi di Feynman, in cui quella fa tutte le cose, quindi voi avete anche una probabilità che questa rimbalzi 18 volte e in realtà è tutto tenuto conto grazie al cielo qua dentro. Poi c'è la funzione che si propaga in avanti, questa qui che torna indietro è blu, perché in realtà se non c'è una barriera di potenziale all'infinito da qualche parte, non c'è modo per l'onda, una volta passata la barriera di potenziale, di tornare indietro. Ma anche qua
attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici, ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta, davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
Una volta che questa è arrivata qui, se ritorna indietro, non c'è modo poi di ripropagarsi in avanti. Ricordiamo che queste dipendono dal tempo, quindi in realtà la probabilità di trovare cose in punti diversi dipende dal tempo, tanto più che se ritorniamo, eccola qua, alla GIF animata, vedete che la probabilità dipende dallo spazio e dal tempo, perché come la particella del classica, sta in un punto diverso e in punti differenti a differenza del tempo. È chiaro che vedete c'è questa ondulazione molto forte, incertezza, indeterminazione quando stai per passare o hai appena urtato la barriera di potenziale. Ma comunque è una cosa che si fa al primo anno ed è comunque molto didattica, cioè, insomma, fare il conto, anche perché è uno dei pochi conti che gli studenti riescono, io per primo, che gli studenti riescono a fare con calma e a vedere effettivamente le varie probabilità. Qui è la stessa cosa in cui è mostrata sia la parte reale che quella immaginaria della funzione d'onda. Ricordatevi che quando si scrive psi in realtà sono due pezzi, uno reale e uno immaginario, perché la probabilità in realtà non è il quadrato ma è il modulo quadro, in cui quello immaginario è meno uno. Sono sottigliezze, ma insomma, per dire che il conto è un po' più complicato. E di nuovo, scriverla come parte reale più immaginaria è solo una comodità di occupare meno spazio e di avere le equazioni più compatte. Potrei tranquillamente scrivere la psi qui come alfa e beta, elefante e cavallo, e ne devi mettere, però a quel punto ti devi trovare sei pezzi, se fa, però è tutto più complicato, ma matematicamente è più complicato, i risultati sono gli stessi. Di nuovo vedete che anche qui non c'è barriera a sinistra, l'onda di probabilità proviene da sinistra, va verso destra, sbatte contro la barriera di potenziale. Se ci fate attenzione, adesso vi facciamo fare un altro giro, vedete che c'è questa esponenziale all'interno della barriera. Facciamogli fare un giro un'altra volta, si avvicina, eccola qua, questa è l'esponenziale che varia, negativa non è importante, tanto deve fare il modulo quadro, ed è la probabilità di trasmissione. Il grosso del pacchetto d'onda, perché di nuovo ricordiamo che in realtà, sempre per il principio di indeterminazione di Heisenberg, o avete un'onda ben precisa, monocromatica, impulso ben preciso, e quindi una sinusoide che va da meno infinito a più infinito, o avete questo blob qua, che è un pacchetto d'onda che rispetta i criteri di Heisenberg, per cui è la somma di tante onde a impulsi differenti, leggermente differenti, localizzate nello spazio e localizzate negli impulsi. Di nuovo, la cosa interessante è che questa sbatte, se ne rimbalza a sinistra, e una parte con la stessa energia ma probabilità ridotta si ritrova a destra della mia barriera di potenziale. E di nuovo, quando vedete che adesso che si sono separate, in realtà, di nuovo, dove sta la particella? Sia a sinistra che a destra, anzi un pezzettino è rimasta probabilmente anche dentro alla barriera di potenziale, nel senso che se io vado a fare la misura sta in tutte e due le parti e nessuno, è di nuovo in virtù dell'incertezza di Heisenberg, in virtù della meccanica quantistica, ma di nuovo sta, può essere sia di là che di qua. Faccio l'esperimento 100 volte, la trovo, che ne so, 90 volte qui e 10 volte qui, che è il numero della proprietà del coefficiente di transizione. In pratica è, se io faccio 1000 volte la mia misura, la troverò 800 volte a destra in questo caso e 200 volte a sinistra. Se la mia energia è bassa, la troverò 100 volte a sinistra e 900 volte a destra, perché è la trasmissione, e 900 volte a sinistra. E questa cosa qua questa cosa qua in realtà si conosceva già da tempo nelle onde elettromagnetiche. Di nuovo, il fatto che la luce corpuscolare ondulatoria si sono ammazzati per centinaia di anni, la meccanica quantistica ci dice che è tutto e due nessuno, vissero tutte e due felici e contenti, nel senso che è decisione salomonica, però l'onda evanescente, cioè l'esponenziale decrescente per un'onda elettromagnetica, era stata nota, studiata e utilizzata per decenni, se non per secoli, nel senso che si sapeva, se andate a secoli no, perché le equazioni di Maxwell sono fino a 800, comunque se uno scrive le equazioni di Maxwell, che è la propagazione classica del campo elettromagnetico nei vari mezzi, qua ad esempio è mostrata credo una fibra ottica, perché parla di core, di cloud, quindi è il vetrino trasparente della fibra ottica lunga, e poi c'è il riversimento, è fatto apposta per non far passare l'onda elettromagnetica, quindi è in regime di riflessione totale, quindi l'onda incide, viene riflessa. Se andate a fare solo con ottica geometrica, vabbè, l'angolo di incidenza è uguale a quello di riflessione, c'è anche l'onda trasmessa. Se però l'indice di rifrazione, l'angolo è tale che non rispetta l'indice di rifrazione, i segni degli angoli devono essere proporzionali agli inversi degli indici di rifrazione, l'onda è completamente riflessa e non avete onda trasmessa. Però se andate a fare le cose fatte bene, o vi fidate di chi l'ha fatte, di nuovo non io, quello che viene fuori è che c'è comunque una parte di onda detta onda evanescente, che è una parte di onda elettromagnetica che viene trasmessa, che si propaga all'interno del guscio, del rivestimento, della fibra ottica o dell'altro materiale. E questa onda qua viene detta appunto onda evanescente e ha un andamento esponenziale. Cioè, se volete, questo qui è l'intensità del campo elettrico o incidente o riflesso. Appena passate la barriera di potenziale, ossia da n interno a n esterno, vedete che vi ritrovate con questa esponenziale negativa. Questo è anche il principio degli specchi, ossia se voi avete uno specchio metallico, cioè una lastra di metallo, quella riflette completamente la luce, perché gli elettroni che sono sulla superficie del metallo si muovono alla velocità dell'onda incidente e la riflettono alla stessa intensità. Però se andate a misurare il campo elettromagnetico all'interno del metallo, trovate che questo qui c'è ed è un'esponenziale negativa. Poi ci sono una serie di trucchi e di modi per cui questa onda evanescente si fa sì che il campo elettrico ci sia, ma non ci sia energia dispersa, ossia il vettore di pointing, ossia l'energia viene trasmessa tutta orizzontalmente e niente trasversalmente. Questo è importante perché nelle fibre ottiche, che spesso sono lunghe quanto decine di migliaia di chilometri, perché attraverso l'Atlantico, il Pacifico e così via, dovete avere una riflessione totale, altrimenti l'energia si perde e non avete trasmissione del segnale. Poi ci mettete dei ripetitori, quello che volete, ma insomma non volete assolutamente che sia dispersa energia in questa direzione qua. E questa appunto è l'onda evanescente. Se uno fa tutti i conti, questa qui è la funzione di probabilità, l'intensità del campo elettrico è analogo alla funzione d'onda e il quadrato è l'energia. Vedete che questo qui è radio incidente, non può uscire perché l'indice di rifrazione interno è superiore a quello esterno, l'angolo è sopra l'angolo critico. Vedete, c'è la stessa struttura zigrinata, wobbly, oscillante, che avevamo visto quando si passava la barriera di potenziale e poi il fascio e riflesso. Però qua dentro, sotto, non c'è zero. Se appunto questo qui, notate che le dimensioni sono molto diverse, no? Questo qui è una volta e mezzo la lunghezza d'onda dell'oscillazione del campo elettromagnetico, quindi qui stiamo a frazione della lunghezza d'onda rispetto a migliaia di volte la lunghezza d'onda, quindi l'approssimazione di ottica geometrica va più che benissimo. Però se uno vuole andare a fare i conti fatti per bene, in realtà è così. Tra l'altro c'è gente che sfrutta questo trucco, perché mette poi, vedete, questo è il francese, ma comunque sia, c'è l'aria da una parte, il vetro dall'altra, l'argento, e il fascio incidente incide, però potete creare questi che vengono chiamati plasmoni di superficie, delle oscillazioni degli elettroni della superficie del metallo, che in questo caso è sottile, lo specchio è molto più spesso, questo è molto sottile, che vengono eccitati dall'onda elettromagnetica, quindi c'è sia un'onda elettromagnetica che un'oscillazione di elettroni, che appunto possono trasmettere energia e possono essere utilizzati per investigare la natura dell'oggetto che volete andare a investigare. Anche qua, queste qui sono le varie funzioni d'onda. Se ricordate, quella è una sinusoide, quindi vedete dall'alto c'è una cuspide, parte wobbly, vedete, zigrinata, poi rimbalza e viene riflessa. Questo qui è lo specchio, cioè avete un pezzo di vetro davanti al vostro specchio, una patina sottilissima di argento, 55 nanometri, quindi è 55 miliardesimi di metro rispetto allo specchio, questo è 100 micrometri, quindi è un decimo di millimetro, e poi qui avete di nuovo l'aria. Lo specchio non è fatto così perché qui non c'è l'aria, quindi in questa doppia interfaccia vetro argento aria trovate questo plasmone qua, sia questo oggetto che si sposta tangenzialmente alla superficie e appunto ha queste onde e queste curve di probabilità. Tra l'altro, side note, a me quando dite plasmon eccetera eccetera, a me come a tutti gli italiani viene in mente, ovviamente non è che facciamo pubblicità, non ce ne frega niente, la ditta Plasmon, che poi ho scoperto essere italiana, fondata nel 1902 con il nome di sindacato italiano del plasmon, perché il plasmon era un concentrato proteico sviluppato in una collaborazione tra Germania e Inghilterra e all'inizio prima della prima guerra, poi esportato, insomma, poi questi qui sono ricchi di proteine e così via. Ovviamente non c'entrano niente con questi plasmoni di superficie, ma sono tanti esempi in cui la stessa parola viene utilizzata per indicare cose completamente differenti. Se vi interessa queste cose, c'è un articolo bellissimo, non sono riuscito a trovare il firmatario, comunque Physics Open Lab, che ha tantissima di questa roba qua, c'è proprio questo esperimento della risonanza plasmonica di superficie e come farlo, molto molto interessante, però si meriterebbe un video a parte. E di nuovo, in chiusura, appunto, una delle applicazioni che ci consente di vivere è l'effetto tunnel attraverso la barriera di Coulomb, la barriera di potenziale dei nuclei. Perché quando io ho due nuclei di idrogeno, anche dei nuclei più pesanti, quelli in teoria, e carico il nucleo di idrogeno, non c'è gli elettroni intorno perché la temperatura al centro del Sole è milioni di gradi e gli elettroni sono liberi. Quindi sono due particelle cariche, un protone e un protone, loro in teoria dovrebbero fondersi per fare alla fine di tutta la catena l'elio, ma sono carichi positivamente, quindi c'è una repulsione coulombiana. Più e più dice no, io non mi voglio avvicinare, no, mi avvicino a una certa distanza e poi mi riallontano e va bene. Però come probabilità quantistica c'è anche che questi violino la repulsione coulombiana o comunque per un tempo breve passino la barriera di potenziale coulombiano, che qui è schematizzata da questo oggetto qui, ma che se volete possiamo andare a riprendere come questo quadrato qui. In questo caso non c'è una sola particella, ce ne sono due, una sta a sinistra, una sta a destra, non si incontrano, non si vedono, lo chaperon è la barriera di potenziale, dice no, voi non vedete incontrare, non dovete fare cose zozze. Se però si distrae per un attimo, sempre legato a delta E delta T, legato al principio di Heisenberg, gli due idrogeni, uno dei due passa e si fonde con l'altro idrogeno e fa l'elio. Poi in realtà si passa per il deuterio, ma insomma la sostanza è quella lì. Si riesce a passare la barriera coulombiana di repulsione e a cadere nel pozzo di attrazione della forza nucleare forte. Perché se ricordate, quando abbiamo fatto le glueball l'altro giorno, la forza nucleare forte è molto più forte di quella debole, quella elettromagnetica, però agisce solo, è forte solo a raggi molto piccoli. Se io riesco a passare questa montagna qui, poi cado giù e riesco a fondere i nuclei, tanto più che è quello che tiene insieme i nuclei, altrimenti la repulsione coulombiana mi distruggerebbe tutti i nuclei, ma quelli sono tenuti insieme dalla forza nucleare forte perché sono molto vicini. Quindi se riesco a gabbare la barriera di potenziale per un tempo sufficiente a farmi vincere questa barriera di energia, vado dentro e faccio la fusione nucleare. Quindi vabbè, questa è la stessa cosa, la repulsione mi ritenerebbe lontani, ma se riesco a passarla riesco a fondere. Poi ci sono vari articoli che vanno a descrivere come anche questo fenomeno sia presente anche in tanti altri fenomeni di chimica, di biologia e così via, è molto interessante, ma già abbiamo passato la mezz'ora. Citiamo solo come applicazione, partendo proprio da quell'articolo lì, che si scarica normalmente, che è open access, il microscopio a effetto tunnel. Anche qua erano ricercatori dell'IBM, venivano presi in giro, comunque considerati i pazzi del gruppo di ricerca, dei laboratori di ricerca. L'IBM ha sempre fatto molta ricerca anche fine a se stessa, e alla fine sono riusciti a fare questo microscopio e vincere il Nobel. Ossia, l'idea è qui proprio che voi avete una punta, che poi può essere anche un pezzo qualunque rotto, una punta della STM, sta per scanning tunneling microscopio a scansione a effetto tunnel. Lo avvicino al mio oggetto, lo devo tenere a una certa distanza, altrimenti sbatte fisicamente, ma se sta a una certa distanza io misuro una corrente legata al fatto che gli elettroni riescono a vincere la barriera di potenziale della superficie. Loro stanno sul loro mare degli elettroni, stanno tanto bene, ma se la punta è relativamente vicina, alcuni di questi riescono a passare. Il passaggio è legato appunto superare la barriera di potenziale che c'è nel vuoto, nell'aria, qui c'è il vuoto, altrimenti sarebbe un disastro, nel vuoto, e ad andare a finire dall'altra parte dove c'è il mio sensore. E siccome io voglio studiare la superficie, se io tengo la mia punta a una distanza fissa, o comunque se io misuro la variazione della distanza, o comunque misuro la corrente, ci sono infiniti modi. Può essere piezoelettrico, appunto, in vario la distanza, o a seconda di come cambia la distanza misuro la corrente, ma resta il fatto che riesco a fare l'imaging, o a fare proprio in questo caso della antracene e acridone. Queste qui sono molecole molto grandi, questi qui sono gli atomi che compongono le singole molecole. E vabbè, questa è la stessa cosa di nuovo. In questo caso voi avete il vostro campione che volete andare a studiare, funzione d'onda. Questa qui è l'energia media degli elettroni nel vostro campione, ben si guarderebbero dal passare la barriera di potenziale, che è il vuoto interposto tra il campione e la puntina sta dall'altra parte, la probabilità diminuisce, però riesco a misurare una corrente. Di nuovo, qua non è la singola particella, me ne arrivano 10.000 oppure 3.000 oppure 4.000, e l'intensità della corrente mi dà quant'è il mio segnale. Vabbè, qui c'è il video, ma diciamo che sul video possiamo chiudere e salutare Carmine, Ugo e Francesco. E non so se ci sono domande. Qui appunto il video fa vedere come, sempre preso da Wikipedia, l'onda viene sparata, riflessa. Se la barriera di potenziale viene abbassata o ristretta, che è la stessa cosa, una parte, in realtà non è che sia il massimo come video, perché sembra che tutta passi, in realtà non è che passa tutta, però se avete pazienza altri 3 secondi, lo rigirano. Anche qua non è che perché mo da una cosa XY diventa una cosa YZ, adesso la punta sta in alto, ho i miei atomi, la avvicino e vedere che c'è una corrente di tanti elettroni che possono passare nella punta, e a seconda della corrente che io misuro riesco a, appunto, a scansionare, scannare la mia superficie e ottenere l'immagine. E appunto questa è una delle tantissime applicazioni. Poi ci sono anche diodi che sfruttano la risonanza di questa trasmissione e così via. Ce ne sono infinite di applicazioni, ma insomma nei 30 minuti, anzi 35, direi che è tutto per oggi. Grazie mille e alla prossima, ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, provate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.